What the fuck?
Radio Emilia Romagna. Emilia Romagna Music Commission. Notizie da una regione in musica. A cura di Laura Di Salvo.
Manda a Tony. Yeah. Per Mati, per Ade, per Eli, per Mauro, per Tiziana, per Umbe, per Fefe, per Max, per Albi, per Glorio, per Roby, per Ito, per Macron, per Duna, per Guido, per Maio, per Daba, per Anto, per Katie, per Ciccio, per Bernard, Cisim, tutte le volte che non ci sono stato.
Vengo da dove le sveglie segnano un punto, la morte che avanza, la speranza si arrende al tempo che passa, in fondo la partita è truccata sin dall'infanzia, il destino è una sentenza sommaria alla tua condanna, l'umiltà non si mangia, la fame non sazia, diventerà avidità e dopo cambia la faccia, la realtà non esiste finché la pena la inganna, quindi io non esisto finché l'inchiostro mi maschera. Il ciclo spazzature, ricordi, frasi di plastica, gli squali nuotano attorno al foglio che sanguina, che forse è tardi ma sono tornato per sgozzare l'ultima chance che è rimasta, le parole stese sul fondale come perle rare, tu che hai le dita affusolate, fame e collane per i bambini cattivi senza il padre e la madre, con i vestiti scuciti e le anime strappate,
per gli operai, per le mele marce, per i braccianti, per i ladri e le baldracche, per gli sfruttati con le lacrime che rigano le guance, per i disoccupati e le disgrazie, per chi non riesce ad andarsene è costretto a stare qui, per chi ha detto basta, è meglio così, per chi ho netto in tasca 4 sim, per chi guarda il cielo dal giorno in cui Dio fuggì.
Fermati, vedi, stai impazzendo, non riesco più a spegnermi, brucio ogni frammento, radunano gli eserciti, quindi fai presto, per non fraintendermi, per te non ho tempo, per te non ho tempo.
Oggi entriamo dentro un disco che è anche una storia. Si intitola Poco dopo mezzanotte, è il nuovo lavoro di Mother ed è il capitolo che chiude una trilogia lunga quasi 10 anni, cominciata con 8 dicembre e passata per Ci sentiamo poi. Una trilogia che non è solo musica, ma un percorso esistenziale, cresciuto, scritto e inciso anche dentro una comunità, quella del CISIM di Lido Adriano, che negli anni ha fatto della cultura un modo per restare umani, presenti e interi. Poco dopo mezzanotte è un disco pieno di storie, di ritorni, di voci che si intrecciano. Oggi lo ascoltiamo da dentro insieme a chi l'ha scritto.
Ciao, io sono Laura e oggi in collegamento con me c'è Lanfranco Vicari, noto a chi segue la sua musica come Mother. Ciao Lanfranco e grazie per aver accettato il mio invito.
Grazie per avermi chiamato e ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, prima di addentrarci in Poco dopo mezzanotte, l'album che è uscito lo scorso 24 ottobre per Glory All Records, faccio una piccola premessa. Wow, avevi davvero tante cose da dire e le hai tirate fuori tutte. Si sente l'urgenza, ma si sente anche la pausa, cioè il tempo che è servito per sedimentare prima di buttare fuori, quindi complimenti davvero.
Grazie mille, effettivamente è stata una pausa bella lunga.
Allora, partiamo dall'immagine che tu stesso usi, questo disco è cinematografico, che film ci facciamo ascoltando Poco dopo mezzanotte?
Ma sicuramente il paesaggio di periferia, il titolo in realtà l'ho, come dire, mutuato, modificato da un film che mi colpì molto del 2016, si chiama 7 minuti dopo la mezzanotte. Mi ha colpito molto perché mi ci sono rivisto in tanti aspetti. È un ragazzino circa di 11 anni che sta perdendo la madre di una malattia e io ho perso mio padre a 11 anni. È un ragazzino molto solo che gli piace disegnare, che era un po' la cosa che ero io da piccolino più o meno a quell'età lì, e attraverso la fantasia richiama un mostro che gli racconta 3 storie in 3 notti diverse. E gli chiede alla quarta notte, alla notte, di essere lui stesso a raccontare una storia al mostro. E questo utilizzo della fantasia in maniera anche brutale mi ci rivedo molto, perché la scrittura è un po' stato il mio mostro, delle volte mi è servita sicuramente per esorcizzare delle cose che mi erano successe, però mi ha fatto anche molto male. E quindi per me è stato un mostro importante che tutte le notti, da ormai dal 2001, quindi sono un po' di da 24 anni, mi viene a bussare alla porta. E in questo film c'era già tutto, cioè, non c'era soltanto questo disco, c'erano tutti e tre i miei dischi solisti, volendo, aveva questi ingredienti. E mi è stato subito chiaro quando, diciamo, ho scritto il primo pezzo, che credo fosse Tu la notte e la città, che sarebbe stato un disco di immagini. E infatti credo sia una raccolta di micro frammenti di provincia, sono piccole storie di provincia. E anche quando si allargano al mondo, credo che, come dire, la direzione della fotografia sia molto chiara.
Infatti mi aggancio alla domanda che ti stavo per fare, appunto molti tuoi brani sono ambientati nella provincia e quindi bar chiusi, notti lunghe, strade vuote. Oggi la provincia è ancora una ferita o è cambiata anche grazie al lavoro culturale collettivo?
Questa è una bellissima domanda. In realtà non ho una risposta. Credo che la provincia sia insieme un valore e un disvalore sempre, nel senso che è motore di, per me, di cambiamenti incredibili nella musica, nell'arte, perché ti spinge a andare molto oltre per farti vedere, quindi anche umanamente e personalmente ti rende forte dal mio punto di vista. Dall'altra parte credo che la provincia abbia anche ucciso delle persone, molte generazioni, soprattutto degli anni 70-80, Ravenna non ci sono più a causa della droga, della noia, capito, di alluminio. Quindi non ti so dire se è una condizione da cui si scappa davvero. Non è tanto il posto, il luogo in cui sei, è il tatuaggio che ti lascia dentro, che in qualche maniera cambia, anche se vai a Milano, anche se vai a Berlino, anche se quella cosa un po' ti lascia dentro. E ripeto, io sono un fortissimo provinciale, credente della provincia, diciamo, però so anche quanto fa male, so quanto è frustrante. Io, insomma, poi col lavoro che faccio è un osservatorio, perché insomma, la musica, insomma, gestisco anche il CISM, che è uno spazio culturale, e lì vedo tante cose, tanti ragazzi giovani, e vedo anche quanto sono diversi da ragazzi che abitano in città più grandi, e c'è una sorta di, come dire, di prezzo da pagare per vivere in provincia. Se riesci a, come dire, farci pace, secondo me è una grande dimensione, sia artisticamente ma credo anche umanamente.
Allora, torniamo a poco dopo mezzanotte. Questo disco sembra che c'è una comunità che entra dentro le canzoni. Ogni brano, quasi ogni brano, ha una voce ospite. E che posto ha la voce dell'altro o dell'altra nella tua musica? E quando è che capisci che un brano ha bisogno di una voce che non è solo la tua?
Bellissima domanda, perché in realtà io non ho mai fatto featuring nei dischi.
No.
Nei dischi precedenti sono sempre pochi featuring, molto centellinati e con persone molto molto vicine. La prima risposta è semplice: non sopporto stare dietro i featuring, è una cosa, soprattutto dei rapper, perché comunque scrivere una strofa rap sono tante parole, ti porta via molto tempo e sembra sempre che il tempo non ce l'ha nessuno. Quindi io, non essendo di natura uno che telefona continuamente eccetera, piuttosto per andare a bere una birra, non riesco a stare molto dietro i featuring, e quindi è una novità assoluta per me. Questo disco, essendo così importante per me, e me ne sono reso conto subito, dovevo abbandonare questo mio modus da orso, faccio tutto io, e quindi mi ci sono un po' costretto. Le voci è stato abbastanza semplice scegliere, nel senso che sono tutte persone che o artisticamente o umanamente conosco molto bene. Arianna Pasini, quando ho sentito Tu la notte la città, ho detto: nessuna al mondo potrebbe avere una voce migliore per fare questo ritornello. Willy Peyote, ad esempio, l'ho scelto perché ho usato un concetto di settembre molto mentale nel pezzo. E Willy, facendo una vita ancora più hardcore della mia, nel senso dal punto di vista delle serate in giro, eccetera, e mi poteva capire più di mille altri. Quindi sono come sempre in un settembre continuo, che può essere la fine di un progetto, la fine di un tour, la fine di una serata. E sapevo che Willy, che ha una vita simile, poteva capire questa cosa. Appena ha trovato l'ingresso, perché poi ci siamo confrontati, l'ingresso, proprio le prime barre, mi è arrivata la strofa tipo il giorno dopo, che è una strofa dal mio punto di vista monumentale, ha fatto un lavoro incredibile. Così per ognuno, con ad esempio con Dutch è nata una scena, e dove c'era anche Torme, che aveva già fatto il ritornello, e ho guardato Dutch e ho detto: ma cazzo, ma Dutch è una roba su Carlo Giuliani, riuscirebbe a farla, ma non bene, benissimo. E infatti sapevo di aver scelto la persona giusta, perché ha studiato tantissimo, si è messo proprio a guardare documentari, cose, e è uscita una strofa belle doc. Insomma, ogni volta, per fortuna, ho avuto in dono l'idea subito di affidarla. Ad esempio con Clavere, con Jack the Smoker è stato semplice, mi servivano tre rapper che avessero una formazione simile, siamo più o meno tutti lì come età, e nonostante Jack sia di Milano, in realtà è di Pioltello, che è di provincia, e ha un certo tipo di scrittura che, nonostante sia molto diversa da un'area più mia e più di Clavere, dove ci rivediamo, dove insomma siamo più vicini, sapevo che era l'unico rapper di quell'area in Italia che avrebbe potuto prendere quel pezzo e farlo suo, e infatti anche lui è stata una cosa incredibile, tanto quel pezzo abbastanza fuori da ogni regola di mercato, perché ha un ritornello fatto con lo scratch, cioè proprio lontano da ogni regola, beat hip hop tipo 2010, è un tributo alla musica che ti è cresciuta, è andato benissimo. Io devo ancora capire bene cosa è successo a quel pezzo, perché ho detto vabbè, è bello, mi piace tantissimo, però nessuno vorrà, vabbè, mi sembra una roba quasi che avessimo fatto con tanto cuore per una certa nicchia, per un certo modo di ascoltare. Invece proprio tantissimi ragazzini ci scrivono, mi scrivono, ho detto boh, chissà, abbiamo beccato per sbaglio un ritorno vero di questa cosa qui, non lo so, però siamo felici di come è andato. E così insomma per ogni featuring mi è arrivato in dono la fortuna di, ascoltando tanta musica, facendo direzione artistica e per fortuna avendo molti amici soprattutto nel rap, sono riuscito a fare un cast di cui sono molto fiero. Una cosa che ho fatto, come hai visto, è spesso accorpare molti featuring, perché mi interessava anche proprio in quei pezzi dove li ho piazzati non avevo più nulla da dire. Su In Carlo Giuliani sapevo che non avrei potuto mai fare una seconda strofa, in Settembre forse avrei potuto ma non volevo, con Adriana ad esempio è stato un doppio livello, perché io non, sicuramente non potevo fare un ritornello così bello, assolutamente, e poi il pezzo parlava come sta invecchiando anche a livello proprio quasi mortifero l'Europa, non soltanto anagrafico ma proprio mentale. E Adriana c'è un doppio livello di lettura, perché oltre a essere una donna, quindi chiaramente porta per forza uno sguardo diverso dal mio, è anche di seconda generazione, e quindi quel pezzo risuona, cioè quando lei ha mandato il ritornello risuonava 10 volte, anche solo le melodie che prende richiamano a un nuovo modo di essere europei, l'unico modo possibile. Quindi insomma sono stato anche fortunato.
Allora adesso guarda, ti chiedo di accompagnarci proprio in un percorso track by track, perché lo voglio veramente sviscerare questo album, quindi io ti do un incipit e poi tu mi dici quello che ti viene da dire, come vuoi approfondire, come meglio credi. Collane, l'inizio del viaggio, e abbiamo parlato di un album cinematografico, a me Collane sembra proprio, assomiglia al prologo di un libro. E dove stiamo per entrare?
Nel mondo che mi ha cresciuto, i nomi che dico all'inizio sono proprio i nomi veri di tutti, e ce ne sarebbero stati anche molti altri, ok? Però quelli erano proprio quelli fondamentali. Sono nomi con cui sono cresciuto nelle varie città che ho abitato e che in qualche maniera torno sempre. L'ingresso forse è, ti direi, il mare, nel senso che insomma, chi inciampa in quel brano dopo aver ascoltato quei nomi è di tuffarsi con me. Infatti è stato l'ultimo pezzo che ho scritto per il disco, quello ho voluto anche molto finirlo, perché dovevo dare l'ambiente precisissimo. Se vuoi è un riassunto, è un bignami di tutto il disco, ma forse di tutto il mio immaginario. E quindi dopo il tuffo che fai lo fai veramente dove sono cresciuto io, dove mi si poggia lo sguardo, dove ho visto che ci si può far male, cioè quella cosa che forse c'è chi ha detto basta, è meglio così. Tutte le persone che mi è capitato di perdere perché hanno scelto di non esserci più volontariamente o anche involontariamente, ma portandosi a. E quindi è un pezzo anche dedicato insomma all'altro. Bisogna un po' tuffarsi per entrare nelle strade che ho abitato.
2 minuti è un tempo breve che però contiene tutto. Cosa avevi bisogno di dire in quei 2 minuti?
2 minuti è un po' una lettera di ringraziamento e di scuse, un po' a me stesso da piccolo. Infatti l'incipit è quel bambino che fa un'astronave con uno scatolone. E un po' a tutte le persone che forzatamente per il percorso che ho scelto di intraprendere, la strada che ho scelto con tutta la testardaggine del mondo di seguire, mi ha ovviamente barricato da 1000 punti di vista. quindi ci sono meno per delle cene, ci sono meno per degli amici, sai, la competizione, le cose, cioè, ci sono tante cose all'interno delle cose che faccio che magari non, mi hanno anche rovinato, è una brutta parola, però insomma, certi rapporti o non sono proprio nati o si sono deteriorati, ok, per le mie assenze, per le mie, la mia ossessione per le rime, come dico sempre. Quindi questa è una lettera di questo tipo qua, e lì infatti c'è la cosa di Bologna, poi ritorna in realtà nel disco Bologna, perché proprio Bologna fu il posto dove io vidi la prima volta l'hip hop agire completamente, perché venni a una jam, io giravo in skate, mi piaceva tantissimo girare in skate, un mio amico mi portava una jam, io vidi sta roba e dissi no, incredibile, in stazione a Bologna perché pioveva, doveva essere davanti alla stazione, e poi diventò un posto di pellegrinaggio per me perché andavo a cercare i graffiti dei miei writer preferiti, nei luoghi che io poi non potevo abitare perché ero piccolo, quando venivo su scappavo a 13-14 anni, non potevo abitare di notte, quindi mi trovai al livello, e anche quella cosa del bus passa tra due minuti, era proprio noi che andavamo a cercare quelle cose lì, poi qualcuno non ha più avuto bisogno di cercarle perché è stato un momento passeggero bellissimo, io invece ho continuato a aspettare questi bus che passano tra due minuti, perché poi due minuti è un tempo piccolo ma infinito perché è sempre tra due minuti, no? Tipo la metro a Roma. forse non arriva mai, la verità è che non arriva mai questo bus, e va bene così, non so come dire, che in qualche maniera quello che sto cercando sono già disposto a dire che forse non lo troverò.
Non credo proprio, è una negazione che difende e insieme un'affermazione sotterranea. Cosa stavi respingendo per riuscire a stare in piedi?
Ah beh, lì tutto, in quel momento lì tutto, quando ho sentito questo pezzo tutto. E, ecco, qui c'è veramente anche quella cosa della provincia di cui parlavamo prima. C'è anche un odio profondo per quello che ho visto fare alla provincia, su persone che conosco. E, è un pezzo anche per certi versi muscolare e anche arrabbiato. Soprattutto perché dall'osservatorio microscopico è anche un po' tossico. Che è la provincia, ma tossico in senso proprio come le relazioni, nel senso vedi sempre le stesse persone continuamente nello stesso posto, nel fare sempre le stesse cose eccetera, e ti rendi ancora più conto di dove tu non puoi, ok, non puoi qualsiasi cosa, non puoi arrivare, non puoi accedere, e anche le differenze soprattutto di classe sociale sono importanti. Infatti c'è quella frase che è la più importante del brano: a noi che per campare ci è toccato far di tutto, farci superare a destra da chi sa fare il furbo, è questa cosa qua, e in provincia è ancora più estrema, proprio ancora più estrema, perché sono di fianco a te, abitate vicinissimi tra una via e un'altra, e non sono i quartieri che dividono. Non credo proprio mi fermo, era proprio per dire, ma non menate forte quanto volete, cioè io finché respiro ci sono. Poi è chiaro che è una battaglia contro il vuoto, però è il suo bello.
Poi 20 luglio 2001, Carlo Giuliani con Dacio Nazari e Tormento, che dicevi prima, quindi memoria storica, politica e anche intima. Che responsabilità senti quando scrivi della storia vera e che qual è la responsabilità di fare memoria?
Allora, io non la sento mai quando lo scrivo, però questa volta mi sono accorto di averne. Infatti prima di far uscire il pezzo l'ho scandagliato quasi al microscopio, per due motivazioni. Sia io che Dutch non eravamo a Genova. Io ero troppo piccolo, mia mamma non mi mandò proprio, le dico, non riuscì a scappare fondamentalmente. Ero piccolo, fortemente politicizzato, ma fu anche la frattura più grande che ebbi con la politica. Io non ti dico proprio dal giorno dopo della morte di Carlo, ma quasi smisi di occuparmi di politica in maniera seria. Continuai magari, sai, facevo per rappresentante di istituto, queste cose qua, però lavorare nei centri sociali, queste robe qua, però non avevo più la passione politica che avevo prima, perché quella roba mi fece molto male, ma mi fece molto male perché sapevo che quei ragazzi avevano ragione. Generazionalmente ci fu come un arresto poco dopo il G8, diventò tutto diverso, e le battaglie non erano più, non le sentivo più così collettive, mi sembrava che anche i centri sociali si arrotassero in micro cose, per non parlare di una cosa gravissima che era successa, che era una lesione della libertà collettiva e tra l'altro anche di persone anziane, è stata una cosa, un massacro. Quindi sì, lì ho sentito la responsabilità quando è uscito, sapevo ha fatto chiacchierare, però per me era necessario perché non, qualcuno doveva dirlo, doveva parlarne. Come, a me non so, non riesco a capire come quell'anno dove succede tutto, perché c'è a Genova, c'è le, sempre in quell'anno ci sono le Torri Gemelle dove cambia tutto, no? Quindi quello è un anno focale per il cambio di millennio, che credo sia responsabile quell'anno di, anche di tanto dello schifo che viviamo oggi e della demolizione della vita sociale sicuramente in questo paese. Mi manca la dimensione sociale della musica, dell'arte, della politica, mi mancano la politica intesa come proprio stare insieme, la polis, all'interno del mondo in cui abito, in questo caso la cultura. Mi manca vedere ragazzi giovani, infatti è stato bellissimo vedere le proteste per Gaza, è stato un respiro veramente di sollievo, perché qualcosa sembra che si stia muovendo, però vedere i ragazzi che si auto-organizzano, che decidono che succede questo e non quell'altro all'interno di uno spazio, all'interno di una piazza, all'interno di un evento. Mi manca vedere le persone che insieme diventano non soltanto uno più uno più uno, ma uno per, alla potenza di. E il G8 lo è stato in qualche modo, secondo me, almeno negli afflati di speranza, e poi quella morte, non tanto con gli scontri, quella morte per come è successa e quei massacri taciuti, eccetera, da uno Stato che non ha mai fatto pace col fatto di essere fascista al suo interno, e in qualche maniera ha frastornato due generazioni. Quella che guidava quelle proteste, che era più grande della mia, e la mia. Che è la mia generazione, quella che ha studiato più di tutti, perché studiate, che dovete essere preparati a questa cosa che non è mai arrivata, quindi gente con certe lauree che non ci si trova a lavorare a 40 anni, è stato proprio un cambio di mondo, e siccome non lo perdono quel cambio di mondo, volevo ricordare che poteva essere anche diverso, e mi è piaciuto anche molto, perché Dazio è un po' più piccolo di me, che anche Dazio ci sia rientrato, che abbia avuto la possibilità di raccontarla e di parlarne anche. Abbiamo parlato molto tra di noi. E pare, tra l'altro, che sia stato un tema molto sentito anche da chi ascoltava. Molti ragazzini hanno scritto grazie perché sono andato a riprendermi le cose, l'avevo sentito a scuola, ma quella lì è una giornata dove andrebbe fatto il lutto nazionale, ma proprio per una generazione, non solo per Carlo. Carlo è, per me, ecco, appunto, era una metafora forte di una generazione che a un certo punto hanno sdraiato a terra.
Lo sapevi già.
No, questa cosa. Lo sapevi già è un manifesto sul fatto che vedo che la salute mentale in questo momento non è al top. È un mondo che va troppo veloce e sotto mille punti di vista io ho visto tantissime persone perdersi. E non ho mai avuto così tante persone attorno a me che prendevano psicofarmaci, pure modi per stare, diciamo, all'interno della società. Poi c'è un ragazzo che conoscevo quando ero alle superiori, un ragazzo apparentemente molto forte, simpatico, un po' spavaldo, sbruffone, che qualche anno fa, insomma, ha scelto di andarsene con un gesto brutto, e ho pensato che c'è una frattura, cioè proprio c'è, come se fossero delle anime fratturate. Mi sono molto chiesto il perché. E credo che in una società come la nostra, dove deve essere performativo, vincente per forza o felice per forza, perché sennò rompi coglione agli altri, se diventi una palla al piede, cioè, in realtà veramente, ovviamente facendo un'affermazione forte, spararsi un colpo alla testa è l'unica libertà. Qual è l'unico modo in cui posso cambiare le cose? Perché ormai ti insegno che non si può più cambiare niente, no? Allora io cosa posso fare? L'unica cosa che posso fare è non esserci. E tanti poi lo scelgono di non esserci più.
Chi perde paga. Qui c'è la stanchezza, la dignità, l'etica di chi ha visto molto. Chi perde cosa paga?
Tutto. Parliamoci chiaro. Intraprendere certi percorsi nella vita, come quello che ho scelto di percorrere io, non è un lavoro, è un sogno. E deve avere quei contorni lì, no? E questa cosa ovviamente ti fa malissimo, perché sei invidioso di quelli che ce la fanno attorno a te, sono persone che riescono, te sei sempre lì in movimento, provi sempre a stare tra i palchi e i banconi della strada, no? Come dico nel pezzo, e quindi perdi tantissimo tempo, fiducia in te stesso, negli altri, nel mondo. Diventi anche più duro, più cattivo, puoi crescere, ti porta anche a diventare più pragmatico, quindi perdi tantissimo. Io ho perso tantissimo in termini anche di leggerezza, però dall'altra parte bisogna imparare anche a perdere con ironia. In fondo i miei personaggi preferiti di tutti i film, di tutti i libri, tutte le canzoni sono i più grandi perditori di tutti i tempi, capito? E forse la sconfitta è una risposta, diciamo, che fa meno male alla domanda di prima, no? Cosa posso fare per non essere allineato? Perdere. E essere anche fiero, capito? Questo qui è uno dei pezzi più liberatori del disco dal mio punto di vista, perché ha veramente detto, sai che c'è? È vero, sono spesso citato come sottovalutato di queste cose, no? Che poi alla fine non è che uno è contento di dire, grande, sei bravissimo, ma non è che uno è contento. Sai che c'è, ho perso, ma ho perso con grande dignità. Come diceva Totò, sono signore, signore Cina.
Settembre con Willy Peyote, abbiamo detto che non è...
L'abbiamo già
guardato, appunto non è un settembre, diciamo, sul calendario, ma è quasi un mese di bilanci, di cambi di stagione interiori.
Sì, sì, e poi il settembre di ognuno di noi può essere spostato nel tempo. Cioè, settembre è una condizione mentale. A settembre cerco di stare al mare il più possibile per vederlo che si smonta dal turismo. Quindi sì, settembre è più una condizione psicologica, no? È il momento in cui devi smettere di giocare e iniziare a fare. È il momento in cui capisci che certe promesse dell'estate sono solo promesse, e sono belle perché sono delle promesse, se no non ci avrebbe senso.
Se Vodka e Tavor è un titolo che è già notte, che cosa stavi cercando di anestetizzare?
Anche lì tutto, nel senso che all'interno del disco ci sono degli attimi più, come Non credo proprio, come Vodka e Tavor e come Chi perde paga, degli attimi che sono o più violenti o più liberatori. Questo è un pezzo dove ho bisogno di dire tante cose in poco tempo, senza troppo preoccuparmi della forma della canzone, della cosa. Volevo fare una cosa più simile a un freestyle, diremmo, nel rap. E dentro c'è un po', come dire, spremuto tutto quanto. Sicuramente la provincia, questo è il pezzo che più di tutti ricorda le luci della centrale elettrica, il primo disco, Canzoni nella spiaggia deturpata. È una versione, diciamo, rap hardcore di quella cosa lì. E quindi c'è tutta quella roba lì. C'è la fabbrica, c'è l'ossessione della mia terra per il lavoro, c'è la provincia, c'è la droga della provincia, che adesso sono gli antidepressivi, c'è la cocaina, e soprattutto ci sono quelle notti lunghe, quelle notti infinite, dove veramente non sai più cosa fare, allora ti piazzi davanti alle luci della centrale elettrica, ascoltarti un disco ed è l'unica fonte di evasione che hai quella notte, perché tutto il resto è chiuso.
Segue Salvala Ora, che è un brano delicatissimo.
Allora,
cosa speravi di salvare davvero?
A salvare niente, cioè non ho la presunzione di poter salvare niente, nessuno, sicuramente la mia rabbia. Mi sono reso conto quando morirono quei 30 bimbi annegati, quei 30 bambini migranti annegati che abbiamo visto tutti appoggiati sulla sabbia. Stetti malissimo, ma mi resi anche conto che stetti malissimo per 2 ore. Quella era una cosa per cui bisogna fare una guerra civile. E allora, ora che ho perso tutto tranne il controllo, no? È per quello che è il controllo che abbiamo su noi stessi, che in qualche maniera ci anestetizza da tutto quello che ci accade intorno. Io volevo salvare il fatto di dire no, il controllo lo devo perdere, devo ricordarmi come ci si arrabbia, devo ricordarmi che non va bene. Cioè, qualsiasi cosa accade è tutto normale. Non è vero, non è tutto normale e bisogna smettere di accettarlo, capito? La prima causa scatenante è la rabbia. Qui Salva la Ora in realtà l'ha scritto Adriana, secondo me, carpendo dal mio testo questa mia rabbia, e l'ho trovato incredibile, perché lei da tutta quella rabbia che io cercavo di riposizionare fuori da me è riuscita con tutta quella rabbia che io cercavo di riposizionare fuori da me, lei è riuscita a mettere questa parola che in realtà è una parola delicatissima, e quindi in qualche maniera mi ha conosciuto di più di come mi conoscevo io, ascoltando soltanto quello che gli avevo scritto.
Niente di male, invece c'è una sospensione luminosa, si sente un respiro più aperto, un tramonto lento. Che pace avevi oppure che pace stavi cercando?
Diciamo che è una lettera o un discorso, una telefonata che non ho mai fatto. E siccome non l'ho mai fatta, ho avuto tanti anni per poterla lucidare al meglio. E credo sia l'unico pezzo, infatti mi piace quando hai detto sospensione luminosa, è l'unico pezzo che penso che a livello di sguardo non sia davanti, ok? Non sia io che guardo davanti o attorno, ma è uno sguardo, è l'unico sguardo dove sento di aver di essere stato un po' più in alto, no? Di aver guardato più dall'alto. E è venuto naturale, e sì, questo è una lettera mai veramente recapitato. È ricapitato adesso, forse non esattamente alle persone o alla persona a cui sarebbe dovuto andare, però ho messo molti anni, alla fine sono riuscito a scriverla bene.
Tra si fatte c'è dell'ironia amara, ma anche la resistenza. Qual è la frase fatta che vuoi distruggere più di tutte?
La frase fatta che voglio distruggere più di tutte. Ma forse quando dicono no su qualsiasi cosa, ma non ha senso, no? È inutile fare qualcosa che poi tanto non ha molto senso. Invece quella lì la vorrei distruggere, perché credo che sia nelle piccolissime cose quotidiane che uno può cambiare il poco che qui ha potere, no? E infatti questo pezzo qui c'è anche un po' di resistenza, un po' di anche di, come dire, di odio verso il mio mondo, che sia molto, il rap sia molto inchinato a una ubriacatura commerciale, è una parola brutta perché è tutto commerciale, un'ubriacatura di potere, ok? E nel senso che a un certo punto diventiamo grossi e sembra che non valga più da dove arriviamo, ok? E questa roba qua non può essere. Quindi oggi che dicono, ma il rap forse non è più il genere più ascoltato per la prima volta su Billboard, si vedono segni di cedimento. Beh, in realtà sono contento perché, come dire, serve sempre a rischiantarsi dopo delle grandi ubriacature. E però nello stesso tempo questo periodo di ubriachezza ci lascia il rap come genere popolare. Mia mamma, mia mamma anche prima, però, insomma, equivalente di mia mamma, insomma, signora, se sente un pezzo rap sa che lo può ascoltare. Ha ascoltato Sanremo, so, Gali, Lazza, eccetera, mi sa che può ascoltare un pezzo rap. E questo ce lo portiamo a casa, però basta, così è troppo. I finti elogi criminali, da gente che poi criminale non è, questi artisti proprio scrivono, no, compitino per fare il rapper, voglio regalare la casa alla mamma, non avevo niente, non sai quanto ho sudato per arrivare fino a qua, c'hai 18 anni, non so cosa puoi aver fatto. Quindi quella cosa lì mi ha stufato, perché sono tutte frasi fatte del mio genere, no? E non ne ho più voglia, cioè, vorrei anche ricordare che si può fare rap benissimo senza per forza scadere nei cliché, nelle frasi fatte continue.
Rimaniamo nel rap, perché il pezzo che segue è L'unica amica leale, e quindi ti chiedo qual è la verità che non si dice mai nei dischi rap e che qui avete detto.
La verità che non si dice mai nei dischi rap è il percorso vero. Se tu ascolti soprattutto dal 2016 in poi, alcuni artisti ti dicono che ce l'hanno fatta da niente, non è mai esistito nulla prima di loro, no, ma io mi piacevo, ho sentito una roba, ho iniziato a farla, ero baciato dal Signore. Il percorso non si dice, tanto è vero che questo sta facendo malissimo a generazioni di rapper, perché sono convinto che o ce la fai in tre singoli o sei un cretino, sei portato. E invece non è così. Chi è dentro l'ambiente, io mi capita anche di fare l'autore, non per rapper, ma per il pop, così, quindi so tante cose dietro le quinte, e il 95% di quelli che dicono questa cosa qui vengono da percorsi molto più lunghi, discografici, con team floridi, potenti, che li hanno messi dove li hanno messi, quindi Questa è la prima verità che non si dice il percorso. E noi tre abbiamo avuto un percorso differente, ma che parte da radici comuni, molto comuni, perché era ancora il momento delle crew. Non è un caso che Claver faccia citazioni e che Jack sia così legato al disco che fece con me, con Mace. Siamo legati al nostro passato, noi tre, e non lo cancelliamo, come fanno gli artisti nuovi che appena esce il singolo nuovo devono cancellare tutto quello che c'era prima. Andiamo orgogliosi. Ecco. E quello che non si dice oggi nel rap italiano è quanto ti è voluto per arrivare qua.
Tu, La Notte e la Città, con Arianna Pasini, abbiamo già parlato di questo paesaggio, esatto, emotivo. E Roby Baggio invece con l'Ilaria, mito, redenzione, grazia, che cosa significa perdonarsi?
O non perdonarsi mai, che è quello che ha fatto Baggio, però accettarlo, quella cosa dei perdenti, no? Baggio è il cantautore più amato da tutti, è universalmente amato, eppure ha fatto l'errore che ci è costato forse il mondiale più bello del mondiale del 2006. Dal mio punto di vista era un mondiale mitologico quello, cioè, fece delle cose incredibili, perché aveva una, mi ricordo ancora ogni contropiede, poi forse dopo ho smesso di guardare il calcio. ero piccolo quando c'era quel mondiale, avevo 10 anni, e era proprio un idolo, un dio, cioè, mi ricordo che guardavamo i gol e poi provavamo a rifarli, no? Lui è stato, credo, lo sportivo più amato, ma anche il più umano di tutti, il più semplice, uno che ha lavorato, ha avuto l'infortunio più peso del mondo, che era solo una promessa, ne è uscito, arriva a giocarsi, dopo aver vinto un pallone d'oro, arriva a giocarsi la finale mondiale per rivincere un altro pallone d'oro, se la fa quasi, ma il destino gliela porta via quel giorno lì, in una cosa incredibile. E allora meglio che abbia fatto gol a Dio, e che è quasi meglio essere arrivati secondi, secondo me, almeno dal mio punto di vista.
E invece ci avviciniamo verso la fine, turno di notte, cosa ti ha insegnato la notte?
Allora io ho ovviamente un'ossessione per i bar, si capisce, e soprattutto un certo tipo di bar. In questo pezzo ho mescolato questa mia passione di soprattutto dei bar notturni, quelli aperti sempre 24 ore, con questi baristi sfiniti dal mondo e dalla vita, con un'altra cosa che avevo scoperto, che era la bambola che si usa per i corsi, quella qui si fa, come si dice, rianimazione nei corsi di pronto soccorso. Il volto è preso da questa ragazza che si gettò nella Senna. Insomma, la leggenda narra che era talmente bella che gli fecero un calco della faccia, e poi tutte le bambole del mondo sono fatte con questo calco. Insomma, quello che passò nei giornali a Parigi in quell'epoca era che era una ragazza incinta. E mi colpì moltissimo questa storia, e quando sentì quel pezzo mi venne un po' questo tipo di volontà di mescolare un barista che era come se vedesse da uno schermo, no? In questa routine sempre uguale, sempre notturna, che finiva sempre uguale, come se incontrasse questa ragazza della Senna, l'incontro come l'incontro un barista, senza poterla conoscere veramente, ma conoscendone soltanto degli aspetti molto fugaci. E quindi ho costruito questo storytelling, che in realtà non finisce da nessuna parte, perché non si capisce cosa succede, e mi sono un po' ispirato ad Albergo Adore di Gino Paoli, che è un pezzo che amo moltissimo.
Invece chiudiamo con Bologna Centrale, quindi una stazione come punto di passaggio. Quali versioni di te hai lasciato su quei binari?
Dall'adolescenza ad oggi è passato ogni parte di me. Infatti ho scelto un napoletano, perché Walker è napoletano, per questo pezzo, proprio perché mi serviva qualcuno che avesse sempre fatto moto a luogo. Penso che sia un pezzo questo che colpisce molto chi lo ascolta, molto di più di quello che immaginavo, perché in realtà tutti siamo passati da Bologna Centrale, no? In qualche maniera, per andare, no? Il viaggio. E forse, diciamo, l'ho messo come ultimo pezzo perché sia musicalmente, sia proprio perché è un viaggio, credo sia la prossima versione di me, questo pezzo qua. È un viaggio che mi porta, forse, nonostante poi io rivendichi sempre di essere un rapper, però forse anche fuori dal rap,
poi me lo dicono già tutti che già forse questo disco è fuori per certi versi. Dal rap però sicuramente si conclude una parte e ne sta iniziando un'altra. E la cosa bella di Bologna Centrale è che ogni partenza però in qualche maniera è anche un ritorno, nel senso che è un po' un abbraccio che ti fa quella qui. Quando vedo Bologna Centrale sto sempre bene. Bologna è un po' una casa, è un ostello familiare, mezza Italia, dove ognuno trova il suo luogo e il suo modo, e quindi io devo tanto a quella città, perché tutto il rap che ho ascoltato, che mi ha portato poi a fare quello che ho fatto, era tutto di Bologna, perché tutte le mie prime belle esperienze che mi hanno fatto capire delle cose le ho viste a Bologna, anche delle cose brutte, le prime parti della mia vita dove ho dovuto fare delle scelte, avevo a che fare con Bologna. Poi è anche una, come dire, una regina inconsapevole, secondo me, a Bologna. Potrebbe ancora fare di più, ma lei un po' se ne fotte. non ne ha bisogno in qualche modo. Non ha bisogno neanche dei nostri consigli di provinciali.
Allora, Lanfranco, tra poco questo disco diventerà voce e respiro sul palco, quindi sabato 15 novembre al CISIM di Rido Adriano, e ci sarà la presentazione ufficiale dell'album con ospiti speciali come Murubutu, Dacio Nazari, Gugo Crepa, e poi il disco comunque continuerà a camminare ancora. E come crescerà quando prenderà forma dal vivo? Cioè, più che altro, cosa ti aspetti?
Ah, boh. No, è la prima volta che avrò una cantante sul palco, nella primissima formazione. L'idea è andare verso una band. La cosa che vorrei, ecco, la cosa che mi auguro, è che diventino feste di tutti. In feste dove si canta insieme, quelle cose lì. E forse è il mio disco più estroverso, più anche per gli altri. La prima volta che credo di aver scritto non solo per me stesso, ma anche pensando a chi mi ascoltava.
Allora, io, Lanfranco, ti ringrazio tantissimo per questo album e per il tempo che mi hai dedicato. Quindi aspetto la tua tappa bolognese, di incontrarti qui a Bologna o in stazione o in un bar di questi che rimangono aperti tutta la notte. Grazie, e comunque sicuramente e... sotto il tuo palco.
Ci vediamo prestissimo, grazie tanto.
Grazie mille. Ciao Lanfranco.
Ciao, ciao bella.
Yeah. Quando guardi troppo avanti c'è il presente in cola. Sono partito che era buio e tu dormivi ancora. Sembra lo stesso treno che prendevo allora. Bologna centrale fino in montagnola. Ad ubriacarci in quattro con una boccia sola. E tu ridevi sempre, mai capito per cosa. Ora la vita va di fretta con il cuore in gola. Ed io non so se riesco a starle sopra. E poi vent'anni sbronzo ad avere sempre torto. Mi sa ci siamo persi, sembra di girare in tondo. Ricalcolo percorso, schiantiamoci sul mondo. Che a costo di ammazzarci, giuro andremo fino in fondo. E poi non siamo morti, ci siamo solo svegliati. Quelle strade senza uscita come ci hanno conciati. Senza scopo né una casa come cani randagi. Ci incolpiamo a vicenda per gli anni buttati. Da qui non ti sento. Giuro che ti chiamo appena scendo. Non so perché da fuori mi sembrava meglio. E tu da quant'è che mi aspettavi? Ho preso due caffè, una birra e quattro amari. Passa la 91 adesso lì sui viali. Più parliamo più restiamo estranei.
Se ti volti troppe volte poi il futuro chiama. Sono tornato che era buio e tu dormivi in mamma. Sarò per poco forse qualche settimana. Ci sto per una birra o due se ti va, ma te l'ho detto stasera meglio stare a casa. Se un tetto non è un tetto perché ti ripara. Ho la testa su un progetto che spero ripaga. Anche se non è più la stessa ora che non c'è papà. E sì lo so abbiamo un'età per certe cose ma ricordi. Se faccio una cazzata tu mi copri. Se fai i soldi che ti compri. Le risse e gli occhi gonfi. Sei triste e te ne fotti. Il dolore non ci ha ucciso. Spero almeno che ci formi. E siamo tutta vita e tuttavia ci sentiamo domani se il numero è quello. siamo tutta vita e tuttavia è stato bello.
Da qui non ti sento, giuro che ti chiamo appena scendo. Non so perché da fuori mi sembrava meglio. E tu, da quant'è che mi aspettavi? Ho preso due caffè, una birra e quattro amari. Passa la 91, adesso lì sui viali. Più parliamo, più restiamo estranei.
Il treno regionale veloce 2273 di Trenitalia per Bologna Centrale è in partenza dal binario 2.